Prima di dare inizio, mandiamo gli auguri a Gigi di una pronta guarigione. C'ha l'influenza e allora stasera ci ha pregato di registrare la lezione, l'incontro, e quindi gli auguri a Gigi tramite il nastro.
Auguri.
Auguri Gigi. Coraggio, che l'erba cattiva non va mai a male. Allora, oggi avevamo Prima Corinzi 11, dico bene? Da vedere un po' insieme, eventualmente anche cose che si riferiscono a Dio, però si capisce. Allora, Prima Corinzi 11 vuol dire cominciare dal versetto 2, perché il versetto 1, parte dei miei imitatori come io lo sono di Cristo, si riferisce evidentemente al capitolo 10 precedente, dove aveva, vi ricordate, aveva trattato la questione degli idolotiti al capitolo 8, poi aveva dato il criterio, la regola suprema della carità, poi aveva dato se stesso, il suo modo di procedere, di agire, che aveva privilegiato la carità come modello, no? Poi aveva ripreso le direttive dettagliate sugli altri aspetti della questione degli idolotiti, che appunto sono quelli del guardarsi bene dal restare più o meno attaccati alla idolatria e quindi al sistema di vita idolatrico da cui si proveniva, e poi era tornato alle indicazioni che privilegiano la carità sopra ogni altra cosa, dando gli esempi, facendo dei casi, no? Della casistica, degli esempi pratici. E poi tutta questa sezione degli idolotiti in cui lui aveva portato se stesso come esempio si conclude quindi logicamente con la frase «Fatti i miei imitatori come io lo sono di Cristo». Questa espressione nella nostra lettera ritorna per la seconda volta. Se vi ricordate anche al termine della prima sezione della lettera, quella riguardante i gruppi rivali tra di loro, no? Tra i capitoli primo, secondo, terzo e quarto, anche lì alla fine aveva dato questo l'ordine, il slogan, fatevi miei imitatori, che nel linguaggio di Paolo non significa mettersi, come dire, al posto di Cristo, mettersi in alto o diciamo mancare di umiltà, no? Significa invece, la frase è una frase tipica, tecnica diremmo noi oggi, per indicare il suo ruolo di padre e quindi pedagogo, cioè educatore della comunità di Corinto. Fatevi i miei imitatori, equivale a dire seguite le mie orme, le mie direttive, come io seguo le direttive di Cristo, che può essere tradotto tra l'altro in italiano anche invece che come io seguo le direttive di Cristo, poiché io seguo le direttive di Cristo, il che è ancora più profondo, come sentite, no? La motivazione per cui lui dice fate i miei imitatori è perché io non vi chiedo di seguire me, ma di seguire il Cristo, vi faccio da ministro, da attore. È comunque un'espressione di questo genere, no? Che nasce dalla coscienza molto profonda che ha l'Apostolo Paolo di essere il padre, come dice anche nella sezione prima, no? Quella dei conflitti tra gruppi a Corinto, di essere il padre della comunità e quindi colui che dà le direttive, no? E dice l'ultima parola, cui voi vi regolate come io vi dico, perché io sono il padre della comunità. Dunque la frase del versetto 1 va considerata come una frase più probabilmente conclusiva, no, della sezione e della parte di esortazioni precedenti che precedono immediatamente i versetti immediatamente prima. Per esempio il versetto ultimo del capitolo 10 dice: così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto senza cercare l'utile mio, l'interesse mio, il bene mio, ma quello di molti perché giungano alla salvezza, così fate i miei imitatori. Capisce bene la continuità tra l'ultima frase precedente e questa. Benissimo. Poi viene questo capitolo 11 che dà inizio ad una sezione molto più grande che va fino al capitolo 14, 11, 12, 13, 14, ma quattro capitoli, anche qui come la prima sezione era fatto il capitolo primo, secondo, terzo, quarto, no? Sezione impegnativa. Ecco, anche questa è una grossa sezione della lettera Corinzi che si occupa e ha come denominatore comune, come centro di interesse, insomma, si occupa principalmente di questioni concernenti la gestione delle assemblee della comunità. Assemblee della comunità, che cos'erano? Molto probabilmente, da quel che si riesce a intravedere, la comunità cristiana di Corinto era formata di una serie di comunità piccole, comunità di base, diremmo noi oggi, che abitualmente si riunivano in una casa e in quella casa avevano i loro incontri abituali di preghiera, di catechesi. Però, evidentemente, pur essendo una serie, non sappiamo quanto numerosa, no? Di comunità di base, cioè di piccole comunità nate dalla base e legate con la loro base naturale, quindi con la loro, diremmo così, con la loro estrazione sociale, sociologica anche con la loro estrazione ambientale, perché Corinto era una metropoli, una grande città, ed ovviamente la comunità cristiana era costituita da gruppuscoli di persone che non avevano un punto di riferimento comune, non esistevano ancora le chiese, come le concepiamo noi oggi. Ecco, molto probabilmente quindi la comunità cristiana di Corinto era formata di una rete di piccoli gruppi, i quali però quando celebravano l'Eucaristia, oppure per certe circostanze solenni in cui si celebrava l'Eucaristia, si ritrovavano insieme. Non sappiamo dove, probabilmente di nuovo in una casa, si prestava di più, ma si trovavano insieme. Ora qui lo sfondo delle direttive che Paolo dà, a cominciare dal capitolo 11 fino al capitolo 14, ha questo in comune, cioè come denominatore comune di tutti questi quattro capitoli. E Paolo si occupa della maniera come si svolgono le assemblee, diremmo noi oggi plenarie, della comunità cristiana di Corinto. Durante queste assemblee avvenivano evidentemente delle cose che gli erano state riferite dai responsabili, i vari, diremmo noi oggi, capi gruppo della comunità, e che essendogli state riferite per chiedere come fare, allora lui dà delle direttive. E in questi quattro capitoli si occupa sempre di questa questione fondamentale, la gestione delle assemblee plenarie in modo che siano delle assemblee fraterne, delle assemblee dove regna un'atmosfera, uno stile di fraternità, di concordia, diremmo noi oggi di armonia o di armonizzazione delle varie componenti, poiché si capisce altrettanto bene che le componenti delle assemblee plenarie erano piuttosto vivaci, piuttosto diversificate. Si capisce molto bene che all'interno di queste assemblee plenarie c'erano delle componenti tra loro piuttosto diverse, piuttosto diversificate, tra cui c'erano i cosiddetti carismi, come si dice con una parola propria di questa lettera, che viene dalla lingua greca. Carisma è una parola che in greco significa dono, regalo, sottinteso, fatto dallo Spirito Santo di Gesù ai discepoli. Ma con la parola doni dello Spirito o carismi si intendono in questa lettera, in particolare, come vedremo nella lettura dei prossimi capitoli, delle, come dire, delle qualità speciali di alcune persone e di diverse persone con diverse di queste, come le vogliamo chiamare, dotazioni, capacità di intervento comunque creativo o di intervento, come dire, propulsore della vita dell'assemblea. Doveva trattarsi per questa combinazione di componenti diversificate, caratterizzate per di più da delle qualità speciali di creatività, di attività, di intervento per la vita e la vivacità, la vitalità delle comunità di base, che faceva sì che, insomma, nell'assemblea plenaria si potevano creare facilmente dei problemi di rapporto tra le componenti, dei problemi di prevaricazione di uno sull'altro, di una componente sull'altra, di sovrapposizione, confusione di interventi, dovevano essere delle assemblee piuttosto vivaci, fatte cioè di componenti che non erano passive, ma al contrario molto attive, e quindi che avevano della loro comunità, probabilmente perché si erano formati in piccole comunità di base, avevano della comunità un'idea e una gestione piuttosto creativa, attivistica, interventistica, e quindi quando si trovavano insieme veniva fuori un complesso pluralistico di iniziative, di spinte, che non era facile e non era certamente scontato, e non andava da sé che poi si amalgamassero, no? Facessero un complesso armonico, e allora ne venivano fuori delle stonature, no? Come in un'orchestra, quando succede che non c'è la fusione armonica dei componenti, o addirittura qualcuno fa per conto suo, quindi stona, o va per i fatti suoi, chiaramente succedevano delle confusioni, dei disordini di questo genere. Ecco, allora, dal capitolo 11 in poi siamo in questa atmosfera, in questo complesso, no? In questo contesto. E nel capitolo 11 si comincia dal problema del modo come le donne partecipavano alla assemblea. Più di una volta in questi capitoli si tornerà sulla questione di come le donne partecipavano all'assemblea. Qui si comincia dalla questione più marginale, che è quella dell'abbigliamento, no? Come si presentavano vestite le donne all'assemblea plenaria della comunità. Poi si passa nel capitolo 11 all'altro grossissimo problema, ancora più grosso, molto meno marginale del modo come si presentavano le donne, l'abbigliamento delle donne, e cioè la questione dell'Eucaristia, del modo, del contesto, più che del modo del rito, no? Del contesto nel quale si celebrava l'Eucaristia. Si capisce abbastanza bene tra le righe che la questione era che prima di celebrare la cena eucaristica, in comunità, questi gruppi che convergevano per la assemblea plenaria fraternizzavano tra di loro in una specie di, in vari modi, insomma, tra cui ad esempio mangiavano insieme. Par di capire tra le righe che prima della cena eucaristica c'era una cena vera e propria, che quindi si mangiava insieme prima di celebrare l'Eucaristia, che quindi l'Eucaristia era alla fine, così dire, no? Dopo, successivamente, a un'aggregazione precedente che probabilmente comportava aspettarsi, il salutarsi, il fraternizzare in vario modo, e tra cui il sentirsi famiglia cristiana passava, evidentemente avevano preso questa abitudine, probabilmente a Corinto, che probabilmente era stata suggerita, magari può anche darsi, suggerita da Paolo stesso, di fare prima una agape fraterna, come si dirà poi quando questa viene fatta dopo, perché poi in seguito a questi disordini nei decenni successivi della prima comunità cristiana si è ribaltata la frittata, cioè si è mantenuta la usanza di legare insieme con la riunione eucaristica anche una convivialità fraterna, però la si è messa dopo invece che prima. Qui invece e la si è chiamata agape fraterna, cioè fraternizzare, parola agape è un'altra parola di origine greca che significa appunto l'amore fraterno. Allora la maniera di fraternizzare a tavola nei decenni successivi è stata messa dopo l'Eucaristia, l'Eucaristia prima, per evitare appunto, o forse in seguito a questi disordini di cui qui nel nostro capitolo si parla, si fa capire insomma che erano successi o stavano succedendo. I disordini, cioè che ad esempio si eccedeva la cena fraterna diventava un gozzo miliare da parte di alcuni gruppi, da parte di altri invece era un non poter portare niente, perché ad esempio i poveri erano veramente poveri, cioè non potevano permettersi neanche di mangiare con la stessa frequenza degli altri, men che meno potevano permettersi di contribuire ad un pasto comunitario. Allora si verificava una dimostrazione stridente di contrasti tra la condizione economica agiata di alcuni, la condizione economica misera di altri, i quali nel momento prima dell'Eucaristia non si fondevano, non si verificava la condivisione. E poi invece alla tavola dell'Eucaristia erano tutti uguali. Paolo avverte questo violento contratto come una specie di profanazione dell'Eucaristia, come una cosa che la rende, che la calpesta, che ne calpesta l'identità ed il significato, come una cosa gravissima per cui interviene in maniera gravissima, dicendo che questo assolutamente fatta in questo modo l'Eucaristia non è più l'Eucaristia, cosa per noi che a noi può sembrare perfino scorretta, perfino esagerata, ma che invece qui è detta con tono perentorio e senza mezzi termini. Quando si celebra l'Eucaristia in un contesto di fraternità, l'Eucaristia non è più l'Eucaristia. Affermazione gravissima. Addirittura un'altra affermazione così pesante è quella che dice che chi mangia e beve il corpo del Signore in questa situazione di disarmonia, di rottura della solidarietà e della comunione fraterna, mangia e beve non il corpo del Signore, ma la propria condanna. Ora, espressione ancora più pesante di questa, è reo del corpo del Signore. Paolo usa delle espressioni, una più dura dell'altra, evidentemente intende colpire in maniera pesante questo questo comportamento, del quale dice ripetutamente cose una più grave dell'altra, cominciando da inizio dei versetti 20 fino a, alla fine di questo brano praticamente, e dopo aver, dopo essere andato così sul pesante, dopo aver detto delle cose così gravi, conclude con una direttiva di massima, cui praticamente dice: queste cose non voglio che succedano mai più. Questo è grosso modo il contenuto del capitolo 11, no? Soprattutto due nuclei, due problemi, due questioni, ecco, inerenti sempre al più vasto complesso della gestione delle assemblee plenarie. Qui se ne trattano solo due, poi nel capitolo 12 si tratterà quella dei carismi, che poi sarà ripresa nel capitolo 14, dopo aver messo nel mezzo un capitolo ponte, come era successo per la questione degli idolotiti, no? Che viene trattata la prima volta nel capitolo 8, poi viene ripresa nel capitolo 10 con un mezzo capitolo ponte, in cui si dà il criterio, la regola, no? Del comportamento che poi viene insegnato. Allora, detto questo, voi cosa avete notato, sottolineato? Voi cosa avete bisogno di spiegare in particolare di questi versetti, 34 versetti del capitolo 11?
Io c'è una cosa che mi sta sullo stomaco da molto, quindi bisogna che la butto subito fuori. Ed è quella lì all'inizio, al versetto 3 mi sembra, dove dice che il capo dell'uomo è la donna, cioè capo della donna è l'uomo, il capo dell'uomo è Cristo.
Capo di Cristo è Dio.
Capo di Cristo è Dio.
Gerarchia.
Per cui la donna deve rispondere all'uomo e l'uomo deve rispondere a Cristo. Cioè questo non mi va giù. E poi, sempre più o meno in quest'ordine di idee, quest'altra che dice che egli, dunque l'uomo non deve coprirsi il capo, a parte il discorso dell'abbigliamento, quello lo posso capire perché era una questione. Cioè, era un appunto, questa è una questione di. Sì, sì, ma questa è una questione di altro tipo, insomma. Però dice, poiché egli è immagine e gloria di Dio, cioè l'uomo, la donna invece è gloria dell'uomo, stesso concetto di sopra. Quindi ci lo sottolinea due volte. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Insomma, c'è tutta questa storia qua. Che mi pare che, insomma, su San Paolo, dov'è che la pesca sta roba qua? Cioè Gesù l'aveva superata sta storia della dipendenza della donna dall'uomo.
Superata?
Cioè superata, insomma.
Vuol dire?
Non emerge da nessun discorso di Gesù questo tipo di classificazione. Le donne.
Un'altra cosa, ma invece io so che in questo, come lei dice, è superato l'affare della cosa dell'abbigliamento, ma qua si intende soltanto del fatto che in quel momento lì storico le donne dovevano andare in giro così, quindi è una questione storica. Infatti se qualcuno buttava fuori anche per il coso, anche adesso ultimamente, no?
Beh, ma questo si è protratto fino a molto tempo fa, questa cosa qua.
Mettendola in un Vangelo, anche una cosa che è storica, potrebbe sembrare quasi.
Beh, questa io adesso non conosco i costumi, la storia, insomma, bene, cioè che radici ha questa storia qua, però questa mi pare meno importante, cioè meno rilevante del fatto che si affermi che la donna deve rispondere all'uomo e l'uomo Insomma, l'uomo è in diretto contatto con Dio, il suo interlocutore è Cristo. La donna invece deve dipendere dall'uomo.
I sacerdoti sono uomini.
No, adesso lasciamo perdere il sacerdozio. Appena riguardo il sacerdozio un'altra volta. Che quella è un'altra questione.
Qua la questione è tutta collegata.
No, no, adesso il collegamento lo vuoi sentire diversamente io.
E vuoi sentire diversamente perché.
Comunque sia, non mi pare, ecco, questo adesso non è soltanto qui il discorso precedenti, insomma tu ce l'avevi già spiegato il discorso del matrimonio, tutta quella roba lì ce l'hai spiegata, quella va bene, lì c'era il discorso della fine del mondo imminente, che lui riteneva imminente, e accetto questa spiegazione, no? Però qua la fine del mondo non c'entra niente in questo caso qua, cioè è una questione radicale, proprio di strutturale, mi pare, per San Paolo questa cosa.
No, se si sta attenti si vede che non è strutturale, perché ad esempio tu hai trascurato di citare la frase del versetto 11 e 12, dove invece si fa una correzione esplicita.
Sì, ma sembra quasi una concessione. Sì, no, l'ho notata, perché l'ho notata bene.
Non è una concessione, perché nel Signore, questa piccola espressione, Paolo è di grandissima rilevanza, ed è veramente questa che dice il fondo della questione, cioè quella che tu chiami la struttura, la radicalità, la radice. Per Paolo la radice sta qui, nel Signore. In altre lettere poi ci sarà la conferma esplicita che questo nel Signore che è appunto la radice, perché per esempio nella lettera ai Galati, no, si avrà quell'espressione famosa: in Cristo non c'è più né uomo né donna.
Sì, ma intanto questo
si riferiva precisamente alla diversa dignità, alla diversa importanza, al diverso peso, perché prima dice non c'è, prima di dire non c'è più né uomo né donna, dice non c'è più né schiavo né libero, né greco né barbaro, né uomo né donna, ma voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Questa è un'altra espressione classica, famosa di Paolo, che messa accanto a questa qui ci fa vedere che questa non è una parentesi, non è una concessione, ma è veramente la frase che tocca il fondo e che dice: se vogliamo parlare in termini di fondo, le cose stanno così. Ecco, anche qui.
Ma allora perché non dice prima la cosa di fondo, ecco, e poi mette quelle altre tra parentesi?
Precisamente perché in gioco non era questa cosa qui. Ciò a cui lui risponde, come vi ho fatto vedere nel capitolo settimo, non è la questione della pari dignità, non è la questione che a noi interessa molto e che è la questione dei rapporti tra i sessi dal punto di vista della importanza, della dignità, della pari opportunità, come si dice oggi, no? Anche là nel capitolo settimo ed anche qui nel capitolo undicesimo, ciò a cui lui risponde sono questioni di carattere disciplinare, gestionale, non, là nel capitolo settimo vi ho detto, erano casistiche, derivanti dalla conversione a Cristo per delle persone che erano neoconvertite al cristianesimo. Si poneva il problema: che cosa significa la conversione a Cristo in questo caso, in questo caso, in quest'altro caso? Là l'impostazione del contesto era casistica. Qui l'impostazione del contesto, e ve l'ho detto apposta, che questo capitolo 11 fa parte di un complesso più grande, il cui denominatore comune è la gestione delle assemblee, qui si vede bene che nel contesto, ma anche nel testo stesso, se facciamo attenzione, ciò a cui Paolo risponde, quindi ciò di cui Paolo parla, è una questione disciplinare, non una questione dottrinale, se così vogliamo dire, per intendere. Cioè non è la questione se l'uomo o la donna sono di pari dignità, perché se si ponesse questa questione, allora la risposta è nei versetti 11-12, dove si dichiara esplicitamente che nel Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. E come la donna deriva dall'uomo, così l'uomo deriva dalla donna. Sentite, come così, e tutto poi proviene da Dio, cioè tutto va messo sotto Dio, quindi nessuno sopra, sotto, tutti appiedati, noi oggi tutti sotto Dio. Ecco, come del resto là nella famosa espressione della lettera di Efesini, dove si parla dell'uomo sottomesso alla donna, anche là, se andiamo a vedere bene bene, la sottomissione di cui si parla è la sottomissione a Cristo. Ecco, però noi che ci accostiamo alle lettere di Paolo con questi problemi nostri, del nostro contesto culturale, sui quali tra l'altro si è abbondantemente discusso, dibattuto e anche litigato, noi senza accorgercene andiamo al testo biblico con in mente le nostre precomprensioni, con le quali ci andiamo a trovare a disagio, mentre non siamo abituati a fare l'operazione corretta, che è quella di andare al testo biblico non a partire dalle nostre precomprensioni, ma dalle sue precomprensioni, dalle sue ambientazioni, dai suoi presupposti, dalle sue caratteristiche. Interpretare correttamente un testo vuol dire non imprestargli oppure misurarlo con le nostre teste, ma viceversa, misurare le nostre teste con quello che il testo dice. Questa operazione, che è l'operazione interpretativa corretta, noi non ce l'abbiamo istintiva, non ce l'abbiamo neanche acquisita, mentre abbiamo istintiva, e quindi non c'è bisogno che sia acquisita, l'operazione contraria, che è quella di andare al testo con le nostre precomprensioni. Allora, dette queste cose, che non c'è in ballo una questione dottrinale ma disciplinare, si vede dal contesto, bene bene, lo si vede anche dal testo. Detto che l'operazione interpretativa corretta è quella di partire dalle caratteristiche, dalle domande a cui il testo vuole rispondere, quindi dalla sua situazione, ecco, noi vediamo, se leggiamo attentamente il testo, che anche solo dalla lettura del testo si capisce che l'Apostolo Paolo risponde ad un problema disciplinare, che era questo: nelle assemblee plenarie della comunità cristiana di Corinto le donne partecipavano così come partecipavano alla vita pubblica o sociale della città, della metropoli, né più né meno, cioè con la stessa, con lo stesso abbigliamento, con la stessa disinvoltura, potremmo dire noi. Mentre le comunità cristiane da cui il cristianesimo è provenuto, e che erano le comunità giudeo-cristiane, cioè le comunità sinagogali, nelle quali anche Gesù si è inserito, tra parentesi, nelle comunità sinagogali, nella sinagoga, le donne innanzitutto erano collocate in un luogo a parte distinto dagli uomini. Come si vedrà più avanti, quando non si tratta dell'abbigliamento ma del prendere la parola, fine del capitolo 14, del prendere la parola delle donne nell'assemblea, risulterà che nelle assemblee sinagogali le donne non avevano diritto di parola, ma solo di ascolto. Chi aveva diritto di parola, di prendere la parola per fare le letture, per spiegare le letture, erano solo gli uomini nelle assemblee sinagogali. Ora, qual è il problema di Paolo? Il problema che lo si vede più avanti nei capitoli successivi, lo si vedrà ritornare, è questo: lui è il padre, il fondatore di una comunità cristiana che non è giudeo-cristiana, ma è greca, diremmo noi oggi straniera, culturalmente di un altro pianeta rispetto alle assemblee giudeo-cristiane palestinesi. Ora, se il cristianesimo, dove è nato con le caratteristiche del giudaismo, se le assemblee o le comunità cristiane dove sono nate con i caratteri, con lo stampo dell'assemblea giudeo, di preghiera giudeo-cristiana, dice Paolo, le assemblee cristiane che nascono in un altro territorio e ambiente culturale bisogna che non siano troppo distanti come gestione, come impostazione. Perché? Perché se, come effettivamente succedeva, e lui lo sapeva bene, dei membri di una comunità giudeo-cristiana palestinese si venivano a trovare per commercio, per trasferimento, per vari motivi, alla riunione di preghiera di una comunità cristiana all'estero, nella diaspora, per esempio a Corinto o ad Efeso o ad Antiochia di Siria, dove per la prima volta il cristianesimo è diventato internazionale, metropolitano, se dei membri delle comunità giudeo-cristiane dell'origine, della matrice, si venivano a trovare in quest'altra comunità filiali e trovavano che lì il modo di gestire una comunità era non solo diverso, ma addirittura culturalmente opposto e per loro inspiegabile, che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che questi qui avrebbero detto: ma questa non è mica la comunità cristiana, questo è un caos, questo è un casino, questa sarebbe la nostra casa, questa non è la nostra casa. Questa non è la Chiesa. Allora, osservate il versetto 16. È un versetto solo, ma un versetto chiave. Se qualcuno ha il gusto della contestazione, questa è la traduzione italiana, adesso contestazione in italiano quanto mai ambiguo, cioè se qualcuno per principio vuole fare il contrario, si ricordi bene vuole fare, come dire, il rivoluzionario, si ricordi bene, noi non procediamo in questo modo. Noi, si riferisce a lui, molte volte quando parla di sé come fondatore della comunità dice noi. Noi non procediamo in questo modo. E, significativa l'ultima frase, tantomeno le chiese di Dio. Le chiese di Dio. Le chiese di Dio è un'espressione per indicare le altre assemblee. E non tanto le altre qualunque, ma le altre quelle dell'origine, che essendo quelle della fondazione e dell'origine della matrice del cristianesimo, potevano giustamente dire, ma come? Il cristianesimo è nato da noi. Mica lo potete modificare voi come vi pare, siamo noi la matrice. Mica voi vi potete permettere di rifarlo come vi pare a voi. Il cristianesimo non è una cosa fatta dagli uomini, ma che si trasmette come qualcosa che viene da Dio, passa di mano in mano, ma è intoccabile. Noi siamo la matrice, voi non potete cambiare la matrice. Sentite i problemi? Tanto più il problema era grave per Paolo. Perché? Perché egli aveva una rogna gravissima con le comunità giudeo-cristiane. E qual era? Il fatto che lui, come missionario giudeo-cristiano, lui, come missionario del cristianesimo in terra straniera, dunque in ambiente internazionale, in cultura di lingua greca, aveva preso risolutamente come linea pastorale, diremmo noi oggi, che i non ebrei che si facevano cristiani non dovevano per questo diventare ebrei. In pratica, non dovevano essere circoncisi, come invece era assolutamente indispensabile per un ebreo. Non dovevano avere le usanze alimentari e le regole di cibi puri ed impuri caratteristiche della tradizione giudaica. Non avevano gli obblighi caratteristici dell'osservanza giudeo-cristiana. Perché? Perché egli aveva detto e sostenuto chiaramente che tutto ciò che è proprio del giudaismo, culturalmente parlando, è proprio del giudaismo, ma non fa parte del cristianesimo. Cioè egli aveva sostenuto a spada tratta, ed era stata la grande battaglia della sua vita, la grande spina della carne, che per diventare cristiani non era necessario diventare ebrei, che la fede in Cristo era sufficiente per diventare cristiani e non era necessario, oltre alla fede in Cristo, integrarsi nel complesso di usanze alimentari, vestiarie, come si dice, di lavoro, lavorative o addirittura di coscienza, come la circoncisione. Non era assolutamente necessario entrare in queste per entrare nel cristianesimo, perché queste facevano parte del patrimonio, diremmo noi oggi, socioculturale del giudaismo, ma non facevano parte della rivelazione. Paolo aveva introdotto una distinzione clamorosa e scandalosa che gli aveva messo contro tutti tutti i giudeo-cristiani convinti del contrario, che cioè Gesù era un ebreo e che diventare discepoli di Gesù voleva dire farsi ebrei, non solo credere in lui. Questa fu un, noi non ce ne rendiamo più conto, ma questa fu una, uno scandalo colossale. Uno scandalo colossale, un problema gigantesco. Tant'è vero, ci dicono, dice di Striscio, senza esagerare, il libro degli Atti degli Apostoli, che fu necessario per questo convocare i dirigenti delle comunità cristiane insieme con gli apostoli a Gerusalemme, quello che noi chiamiamo il concilio, tra virgolette, di Gerusalemme, per questa questione.
Ma la distinzione confessionale, quindi, tra il ebraismo e poi
il
cristianesimo è nata in questo momento? No.
Il primo che l'ha fatta è stato Paolo. Per quel che ci risulta.
Perché mesi prima, voglio dire, c'era.
Non lo sappiamo. Il libro degli Atti fa intravedere, ma il libro degli Atti non sappiamo fino a quanto stia facendo delle affermazioni di tipo cronologico, cioè dia la precedenza nei tempi, ci dia la successione nei tempi di come sono avvenute le cose. Il libro di Atti fa intravedere, ma ripeto, non siamo in grado di stabilire se si tratta di una priorità cronologica, che anche Pietro, nel suo modo di comportarsi, aveva intuito questa stessa faccenda. Anche se poi non era stato nell'eseguirla, dice sempre una delle lettere di Paolo, lettera ai Galati, non era stato così rigoroso, così intransigente, come invece era stato Paolo e riteneva in coscienza di dover essere Paolo. Allora, avendo in ballo anche questa rogna, ma non solo per questo motivo che era già da solo gigantesco, per il motivo che le comunità cristiane, appartenendo tutte alla stessa famiglia, non potevano non avere un modo di presentarsi in pubblico uniformato, cioè in modo tale che il cristiano che provenisse da Gerusalemme a Corinto doveva sentirsi a casa sua e non sentirsi in un'altra casa, insomma sentirsi strano. Ecco, questa era un'esigenza, come vedete, di universalità e di unità, oltre alla questione gravissima che vi dicevo prima, che è il criterio che ispira l'intervento disciplinare, ripeto, di Paolo sulla questione. Questo è il criterio. Cioè, sotto sotto ci stanno delle questioni che non riguardano l'abbigliamento delle donne, ma riguardano l'armonizzazione delle comunità culturalmente diverse, perché possano, sotto latitudini culturali diverse, ritrovarsi nella stessa casa, in una casa comune, coloro che vi venissero a partecipare. E più a fondo ancora c'era una questione gigantesca come quella che vi ho accennato adesso. Però Paolo si trovava di fronte ad insegnare cose di questo genere ad una comunità che aveva naturalmente e istintivamente, a delle persone che avevano naturalmente e istintivamente dei comportamenti diversi. Ad esempio, nella metropoli internazionale di Corinto, l'impostazione patriarcale, sostanzialmente patriarcale dal punto di vista sociologico, delle comunità giudeo-cristiane palestinesi era del tutto estranea. Tanto è vero che le donne, a quanto stupare, si comportavano spontaneamente all'opposto. Addirittura dalla prima lettera alla comunità cristiana di Corinto si capisce che le donne erano tra le animatrici, per non dire le dirigenti, delle comunità di base a Corinto. Ad esempio, nei primi quattro capitoli abbiamo sentito parlare di quelli di Cloè. Ho sentito dire da quelli di Cloè, Cloè è un nome di donna, tra l'altro di donna del popolo, di donna popolare, perché in greco significa la bionda, un nome comune di tipo popolare, tra l'altro, di una donna, no? Quelli di Cloè vuol dire il gruppo, non si sa come capirlo se non in questo modo, il gruppo, la comunità di base che fa capo a Cloè. Quando manda i saluti, nella parte finale di questa lettera vedremo, dice che i dirigenti, tra i dirigenti di questi gruppi di base c'è una comunità che si riunisce in casa di Stefana. Stefana è un nome di donna. Allora, nella comunità cristiana di Corinto, evidentemente, le donne si comportano secondo le matrici culturali della metropoli internazionale di Corinto, che non sono affatto quelle delle comunità sinagogali, ma addirittura opposte. Allora, Paolo, da una parte si trova a dovere insegnare la casa comune, il principio della casa comune cristiana, con sotto sotto la gigantesca rogna, urto drammatico tra giudeo-cristiani intransigenti e invece la sua posizione che egli non riteneva sua, ma di coscienza, derivante da Gesù, che cioè il giudaismo con il suo complesso patrimonio di osservanze legali era un patrimonio socioculturale e non rivelato. Da una parte si trovava con un problema così gigantesco, no? Dall'altra con una comunità che doveva educare a capire delle robe così gigantesche. Come farlo? Paolo, come si vede nelle altre sue lettere, spiega, però in certi casi, siccome non è stupido, come succede a noi quando dobbiamo fare gli educatori, in certi casi sa bene che oltre che spiegare poi bisogna intervenire. Cioè bisogna dire, va bene, adesso finiamo di discutere, si fa così e basta. Lo dico io perché sono io che sono il padre. Usa anche questa argomentazione. Per esempio l'ultimo versetto è chiaramente di questo segno. Dice, se qualcuno vuol fare a modo suo, io non glielo permetto. E poi aggiunge, e non glielo permetto perché non così procedono le chiese di Cristo. Così come aveva detto prima, e anche nella prima sezione, fatevi i miei imitatori, cioè voi andate dietro quel che vi dico io, come io lo sono di Cristo, perché io vi trasmetto la strada di Cristo. Allora, il versetto 16 è di grandissima importanza, il contesto globale di tutti questi quattro capitoli è di grandissima importanza. Ciò che da questo contesto si intravede e che adesso ho cercato di spiegarvi sta sullo sfondo. E allora adesso con questi riferimenti leggiamo il testo e vedremo che Paolo si trova di fronte a un problema di educativo e disciplinare per risolvere il quadro, prima dà una serie di motivazioni e poi, dopo aver dato una serie di motivazioni, dicendo nei versetti 11 e 12 che sono motivazioni disciplinari e non dottrinali, cioè non di fondo, dopo aver detto, alla fine ricorre all'argomento di autorità. Infatti, guardate il primo versetto, che è un altro versetto chiave, come l'ultimo di questo brano qui. In ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni che io vi ho trasmesso. Cioè, vi comportate, versetto 2, vi comportate come io vi ho insegnato. Voglio perciò che sappiate, a proposito evidentemente di una questione che poi si capisce subito dopo, qual è, che aggiungeremo noi nel nostro modo di parlare, voglio però che sappiate, a proposito dell'abbigliamento delle donne nell'assemblea, che di ogni uomo il capo è Cristo, capo della donna e l'uomo, capo di Cristo e Dio. Cioè, voglio che sappiate che la gerarchia, tra virgolette, dei rapporti pubblici, diremmo noi oggi ufficiali, è questa: Dio, Cristo, l'uomo, la donna. Prima affermazione. Per cui la conseguenza disciplinare concreta da cui nasce il problema, per cui ogni uomo quando prega o profetizza, cioè prende la parola per spiegare le letture, come si faceva nella sinagoga, i Vangeli ci dicono che lo faceva anche Gesù, non lo fa mai a capo coperto. Perché se lo facesse a capo coperto smentirebbe la sua identità. Mentre viceversa, ogni donna che volesse pregare in assemblea o profetizzare in assemblea senza il capo coperto smentirebbe la propria identità. Sarebbe come una donna che volesse prendere la parola o presentarsi in pubblico in modo rasato. Allora, queste rivoluzionarie si presentino rasate. Cioè, prende un esempio estremo per far capire quello che vuol dire, no? Come vedete. Se dunque una donna non vuol mettersi il velo, che si rada. L'esempio estremo per farsi capire che cosa vuol dire, no? Cioè che c'è una gerarchia da rispettare. E poi, dopo aver enunciato il principio e la sua applicazione nell'ambito del problema che si poneva, che era quello della gestione delle pubbliche assemblee, la motivazione. E dicevi, dove la va a prendere sta roba? La motivazione. L'uomo non deve coprirsi il capo perché egli è immagine e gloria di Dio. La donna invece è gloria dell'uomo, quindi deve coprirsi il capo. Ed infatti, e infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna fu creata per l'uomo. Allora, dove si prendono queste frasi? Chiaramente dal racconto biblico della creazione dell'uomo e della donna. Da Genesi 1, per l'esattezza, e da Genesi 2, i due capitoli iniziali. Perché? Perché secondo quei racconti, prima fu creato l'uomo, poi fu creata la donna. Dall'uomo e per l'uomo. Vi ricordate il racconto biblico? Dall'uomo e per l'uomo. Questo signore che deve insegnare una norma disciplinare di quel genere in una situazione culturale radicalmente opposta, dove va a prendere le motivazioni? Doveva pure trovare, no? La maniera più credibile, più seria per dire una cosa così diversa dalla loro mentalità. Cosa va a prendere? La Bibbia. Dice, nella Bibbia le cose si sono svolte così. Perché si sono svolte così? Tra le righe non c'è.
Scusa, io scusa se ti interrompo, perché cosa subito dico quello che mi viene in mente. Va bene, questo è innegabile, che l'ordine delle cose è questo, cioè esatto, che le cose esatto si sono svolte in questa maniera,
esatto,
però non mi risulta che da nessuna parte Gesù abbia fatto, abbia diciamo sottolineato o fatto, insomma, valutato le cose in questo senso qua. Non perché l'uomo è stato creato per primo e la donna per seconda ed in funzione dell'uomo per il... Gesù ha messo in secondo piano la donna o ha detto, ha fatto capire, intendere che tu, la sua esistenza era in funzione dell'uomo e per la gloria dell'uomo. Dove c'è scritto? Da nessuna parte.
Ma primo, Vangelo, tu parti ancora dal presupposto dottrinale.
Io ho capito.
Qui non si tratta una questione dottrinale.
Io ho capito. Primo, il discorso della necessità e dell'urgenza di rimettere ordine dal punto di vista solo, di costume, di disciplina, questo lo capisco, ma non mi pare che sia necessario arrivare lì per mettere ordine nella questione del costume.
Beh,
della
non
disciplina
lo puoi dire che non c'eri quella volta.
Questo lo so.
Però tu
se
non devi dire
parola eterna,
parla,
deve servire anche
no,
per voi.
No, aspetta, prima
tu,
di dire
spiegazioni,
ma
però
prima
adesso,
aspetta,
questo passaggio non mi va.
Prima di dire che la parola è parola eterna e quindi attualizzabile, prima bisogna capirla. Perché se tu la fraintendi, poi non la puoi attualizzare.
Io cerco di capirla. Sto
allora,
cercando
per
di capirla,
ripeto, bisogna togliersi
quel fatto lì
dal presupposto dottrinale.
Da sentire, quel fatto lì della creazione, no? Per arrivare, tu hai detto che adesso lui porta questo per dare la spiegazione,
esatto,
cioè come dire, adesso ve lo dico io dove l'ho preso. Qui, no? Ma perché il fatto, l'ordine della creazione sta a significare questo? Cioè il fatto che a me mi pare che lui faccia un abuso di questa roba qui.
No, dunque.
E cioè gli torna, in questo momento gli viene a fagiolo sta roba dell'ordine della creazione.
Andiamo bene, lui stesso ai versetti 11 e 12 riconosce che non è quello che vuol dire il testo biblico. Cioè riconosce che lui sta attingendo al racconto biblico della creazione un'argomentazione di carattere disciplinare, non dottrinale. Lui stesso lo dichiara, lui è cosciente che evidentemente si potrebbe fraintendere quello che dice, e allora lo corregge immediatamente nei versetti 11 e 12, cioè ci dice: capiscimi bene, in altre parole, cioè vuol dire, guarda che non intendo dire se l'uomo, se la Bibbia nei racconti della creazione stabilisca un primato dell'uomo sulla donna di carattere dottrinale.
Sì, comunque già voler ristabilire un ordine gerarchico e in qualche modo, no, patriarcale, significava alla fine magari un tipo di rapporti, di solito, da quello che ho capito, Corinto, paritari, voleva dire in quel modo lì, rimettere poi la donna invece sotto la diretta, o mi sbaglio, potere dell'uomo, cioè potere, no, adesso parliamo in maniera...
A Corinto questo non c'era, questo rischio qui. E l'argomento di cui si parla non è quello, è quello della gestione delle assemblee.
Ma allora
solo perché... questo.
Ho capito, ma la gestione delle assemblee, l'uomo è... A me non mi ritorna per loro.
Non ti torna, no, se lo metti sul piano dottrinale. Se lo metti sul piano disciplinare, assolutamente no.
Leggendo tutto,
adesso dire, faccio...
dovreste ringraziare San Paolo alla fine, prima di tutto perché vi dà la parola, perché già se eravate in Palestina non si poteva parlare, se le donne non parlavano, erano messe da una parte e stavano soltanto a sentire. Sì, qua invece, bene o male, San Paolo fa parlare.
Ho capito. Grazie.
Grazie a San Paolo.
Dire, Gesù al pozzo, con chi parla? Mica parla da solo.
C'era soltanto lei.
Lasciamo perdere le polemiche. Il discorso non sta sul piano dottrinale.
Ma allora perché è andato a pescare proprio quell'esempio della creazione?
Precisamente, perché la creazione per un ebreo non è casuale. La creazione per un ebreo, appunto perché si chiama la creazione, cioè la fondazione, è concepita o pensata da chi legge da ebreo le scritture, quindi le capisce meglio di noi dal punto di vista culturale, è concepita come la fondazione teoretica, come diremmo noi oggi, di che cosa? Dei rapporti gerarchici di tipo patriarcale. Cioè, nella sua mentalità, che non è la nostra, e qui non c'è dubbio che si tratta di una mentalità giudaica, che però interpreta correttamente, cioè giudaicamente, un testo giudaico, come è quello della creazione. Nella sua mentalità la creazione è avvenuta così non per caso, ma per insegnare che i rapporti gerarchici istituzionalizzati nella società patriarcale risalgono al creatore.
Sì, ma lui va oltre, Don.
Momento, lasciami finire. Così come il racconto della creazione fa risalire il riposo del sabato istituzionalizzato nel giudaismo al creatore. Vedete lo stesso meccanismo? Oh, adesso voi vi porrete il problema: come si attualizza questo? Però prima di dire come si attualizza bisogna che capiamo, perché se non capiamo come stanno le cose sul piano della comprensione, noi siamo bloccati e deviati sul piano dell'attualizzazione, perché queste due facce della stessa medaglia sono correlative l'una all'altra. Se io capisco male, attualizzo male, o addirittura mi trovo a mal partito nell'attualizzare. Perché? Perché ho capito la rovescio. Se io capisco bene, allora posso attualizzare bene. Allora, prima di tutto io devo capire che lui sta facendo qui un ragionamento sulla Bibbia, come base, perché per un giudeo la Bibbia non può che essere la base, di tutto, sta facendo un ragionamento sulla Bibbia come base di tipo disciplinare, concernente i rapporti, il modo di gestire i rapporti all'interno di una pubblica assemblea. E voi lo sapete che ancora oggi esistono queste cose. Non esistono queste regole oggi, ma esistono altre regole, che in pubblico bisogna comportarsi in un certo modo, perché in pubblico, perché è convenzionale, perché si fa così, perché se fate diversamente andate incontro a dei problemi. Allora, anche oggi esistono le convenzioni sociali, sì o no?
Sì, però un conto è le convenzioni, un conto è dire quella roba lì. Cioè lui,
guarda, a lui sta parlando che... adesso di questo. Se tu ritorni a portare il discorso sul piano dottrinale, non ti tornano i conti. Ma ripeto, allora bisogna cancellare i versetti 11-12.
Io capisco il fatto disciplinare, c'è allora, questa necessità, ma a me pare allora, che vada oltre al fatto disciplinare, perché dicendo che l'uomo è gloria di Dio e la donna è gloria dell'uomo,
vuol dire,
a me sembra che
l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio,
perché
la donna è stata creata a immagine e somiglianza dell'uomo, dall'uomo e per l'uomo, come dice il testo biblico.
Ma a gloria di Dio lo stesso, non a gloria dell'uomo.
Versetto 11 e 12.
No, per le conseguenze.
Eccolo. Quello che dici tu.
No. Dice che la donna è a gloria dell'uomo.
No, quello che dici tu si trova nei versetti 11 e 12.
Sì, ho capito. Fino alla fine. Devo leggere tutto. Però il discorso che dice di sotto.
Quello che dici te si trova nei versetti 11 e 12.
Sì, è come uno che dopo che gli dai un calcio nel sedere, gli dai una carezza.
Perché il calcio nel
sedere? Sì, perché così è. Perché? Lì suona così.
No, suona così dal tuo punto di vista.
Quell'effetto,
benissimo. Allora ho detto,
non è che lo dice di sfuggita, lo dice, no, quello ridice, detto, quello sottolinea, ripeto. Poi dice comunque alla fine dice, è tutto
precisamente perché contrariamente a quello che noi ci aspettiamo, Paolo non sta facendo un discorso di impianto dottrinale, ma di impianto disciplinare.
Oltretutto era costretto a farlo.
Ognuno risponde al problema che gli è stato posto. Se gli è stato posto questo problema, risponde a questo problema. È inutile che noi vogliamo portarlo sul nostro terreno quando lui invece è su un altro.
Ma non poteva correggere lo stesso nel discorso disciplinare senza fare
questo prima di tutto bisogna chiederlo a lui.
A me sembra
essere nei suoi panni, prima di tutto. Secondariamente, se lui potesse parlare, ti direbbe, ma non potresti tu smontare le tue idee? Perché io devo smontare le mie? Smonta un po' tu le tue.
Perché
ti risponderebbe così, probabilmente.
Lui, non trovo riscontro nei Vangeli.
Ma tu non hai capito quello che dice lui? Se tu vuoi andare a dire a lui quello che hai capito tu, lui ti direbbe, ma io non voglio dire questo.
Insomma, però Don Agostino,
lui non vuole
se le parole hanno un significato, se le parole hanno un significato, quando dice che la donna è a gloria dell'uomo, dice che la donna è a gloria dell'uomo,
certo,
non è a gloria di
ma
Dio.
In che senso? La domanda decisiva è in che senso?
Lì, senso
finché tu non ti poni questa domanda, ma non è chiaro, perché se tu parti dal fatto che è chiaro, salti il problema interpretativo. Noi facciamo sempre così con la Bibbia, quante volte ve l'ho fatto notare? Noi saltiamo il problema interpretativo e diciamo, ma è chiaro, no? In realtà non è chiaro. È chiaro perché noi applichiamo le nostre idee al testo e saltiamo così il problema interpretativo.
Guarda, adesso tanto per...
Noi saltiamo il problema interpretativo.
Cioè, ti voglio far capire quello che mi suscita a me, no?
Io ho capito quello
sì,
che
Sì, non hai capito bene, no. Mentre Gesù, ad esempio, le dice anche lui grosse, cioè nel senso che,
perché mi metti Paolo sul piano di Gesù?
Perché lui viene dopo.
Ma non è vero, non è vero, non è così la questione, questo la metti te così.
Sì, ti voglio dire un'altra roba.
Mentre
Gesù dice delle cose rivoluzionarie, anche quelle grosse che ti sconvolgono a volte, e io capisco, riesco a capire perlomeno, che sono giuste, che sono vere, che sono da seguire, a me San Paolo mi indispone.
Perché? Perché tu, mentre nei confronti di
allora,
Gesù...
Allora, perché Gesù non mi indispone,
no,
perché fa
questo effetto diverso. Non è vero che è così. È che tu, nei confronti di Gesù, sei in un certo pre...
stato danni, diciamo.
Comprensione. Nei confronti di Paolo in un'altra.
Eh no, perché anche quello che dice Gesù sconvolge bene, cioè non è che sia facile
momento,
quello che dice
momento.
Da accettare.
Gesù non si è trovato in una posizione come questa. Se si fosse trovato, avrebbe parlato così. Tu cosa avresti detto?
Cioè
il problema è sempre quello della precomprensione. Quando nei Vangeli, poi non è vero quello che dici, perché quando nei Vangeli si trovano delle posizioni di Gesù di questo tipo, succede la stessa roba con Gesù.
Dimmene una.
Quella della sirofenicia, della donna a cui dice: non è giusto prendere il cibo destinato ai figli e darlo ai cagnolini. Rispondi, stessa roba, quello è un modo di parlare giudaico, pari pari.
Ma lì tu ce l'hai spiegato.
Quando è chiaro, anche qui io ve lo sto spiegando, è la stessa roba, io vi sto spiegando che il problema interpretativo che noi saltiamo a piedi pari è invece quello che bisogna recuperare, e se no andiamo sempre fuori strada. Io non posso dire che cosa Paolo voleva dire. Io devo interrogare Paolo e dirgli: tu cosa volevi dire? E siccome Paolo non esiste, ma esiste il testo, io devo interrogare il testo, cioè pormi nei confronti del testo nell'atteggiamento interpretativo, che è quello di chi fa le domande, non di chi fa le risposte, di chi dice cosa volevi dire, cosa vuol dire, non di chi dice ma è chiaro, no, cosa vuol dire. Capite? Questo è il nocciolo della questione, è il problema interpretativo. Il nocciolo della questione è qui: noi non abbiamo imparato l'approccio interpretativo. Perché? Perché non ci viene istintivo.
Comunque prima le donne di Corinto gli deve aver fatto l'effetto contrario.
Questo è da dimostrare. Questo è da dimostrare.
È stata una chiesa
da vedere, qui non lo si dice.
Allargata a vista d'occhio.
Qui non lo sappiamo perché non lo si dice, perlomeno, no? Ma lasciamo perdere l'effetto che può aver fatto, perché può aver fatto anche un effetto cattivo, ma questo non toglie il senso del suo intervento. Perché se uno ti fraintende, non ti puoi fraintendere, però questo non significa che tu volevi dire così. Ora, qui l'Apostolo sicuramente, osservando attentamente il testo, intende parlare di un problema di tipo disciplinare e lo imposta, come farebbe un giudeo, non su argomentazioni personali, ma su argomentazioni teologiche, cioè bibliche. È chiaro però che mentre fa questa argomentazione biblica per giustificare biblicamente la gerarchia giudaica dei rapporti tra i sessi in pubblica assemblea, è cosciente di fare un'argomentazione puramente disciplinare, perché subito dopo, ai versetti 11 e 12, dice: però, che vuol dire che se dovessi parlare di quest'altra questione, direi non che prima viene l'uomo e poi la donna, ma che l'uomo e la donna sono pari. Vedete che lo dice lui stesso, è chiaro di così. È evidente dunque dal testo, non solo dal contesto, che lui sta facendo un'argomentazione di tipo disciplinare. Tant'è vero che dopo, al versetto 13, per portare un altro argomento, sempre alla sua presa di posizione disciplinare, porta un argomento non più biblico, ma umano, cioè un argomento, come si dice oggi, di buon senso. Dice: del resto, quello che dice la Bibbia corrisponde al senso comune. cioè al modo di comportarsi comune. Non è forse la natura stessa a insegnarci che è ritenuto disdicevole per l'uomo, sconveniente, indecoroso, lasciarsi crescere i capelli, mentre è una delle bellezze tipiche della donna avere i capelli lunghi? Questo modo di argomentare, che come vedete fa capo a che cosa? Ad un senso dei rapporti, un senso comune, dei rapporti tra l'uomo e la donna, che qui viene chiamato natura, nella traduzione italiana, e che naturalmente vuol dire non la natura ma il senso comune, si capisce molto bene che lui qui fa appello a una cultura, non ad una natura, per esprimerci in termini moderni. Cioè, il suo modo di parlare, anche dai versetti 13-14, si capisce bene che è un modo di parlare che non si riferisce alla sostanza o alla dottrina, ma ai comportamenti e alle regole di comportamento che noi oggi chiameremmo le convenienze sociali. Più chiaro di così si muore. Il discorso di Paolo, dal testo osservato attentamente, si muove sul piano disciplinare, comportamentale, non sul piano dottrinale. Chiunque lo mette sul piano dottrinale lo fraintende. Allora, non si meravigli che poi non tornano i conti, però non ne dia la colpa a Paolo, perché questo è scorretto. Deve darne la colpa a una scorrettezza interpretativa, quindi a se stesso, non a Paolo. Però proprio perché si tratta di un argomento di questo genere, ecco l'altra faccia della medaglia, l'attualizzazione. Se ho capito bene questo, e proprio perché si tratta di questo, io non posso attualizzare in un certo modo. Io non posso dire che è parola di Dio ciò che è un'argomentazione disciplinare, tra l'altro basata su convinzioni o convenzioni di carattere culturale, socioculturale. Chiaro? Se ho capito bene questo, ne viene come conseguenza. Io non posso attribuire alla rivelazione biblica un discorso secondo il quale i rapporti tra l'uomo e la donna in termini di dignità sarebbero dispari, e neanche posso attribuire alla Bibbia, come invece fa Paolo, a partire dal suo orizzonte culturale giudaico, neanche posso attribuire alla Bibbia una gerarchia comportamentale come quella sinagogale. Cioè, se io volessi attribuire alla rivelazione che nelle comunità cristiane di tutti i tempi solo gli uomini hanno diritto di parola, solo gli uomini possono portare i capelli corti e le donne solo quelli lunghi, se io volessi attribuire alla parola di Dio questo, farei che cosa? Farei, prima ancora di ottenere degli effetti controproducenti, prima di tutto farei una scorrettezza di attualizzazione. Perché? Perché basata su una scorrettezza di interpretazione. Capite?
Allora ci sono da togliere dei pezzi dalla Bibbia.
Non da togliere, vanno capiti per quel che sono.
Tant'è vero, nella lettura questi pezzi qua mi sa che io non li ho mai letti, nelle letture in chiesa.
A parte questo, se anche si leggessero.
No, ci sono?
Ce ne sono altri che si prestano allo stesso equivoco.
Parola di Dio.
Per esempio, quando si legge la lettera agli Efesini, che è nelle letture, in cui si dice voi mogli state sottomessi ai vostri mariti, in questi termini sta la tradizione italiana, questo è presenta lo stesso
aggiungere qualcos'altro, aggiunge qualcos'altro.
Sì, voi però mariti, però amate le vostre mogli, allora, d'accordo, però l'usare questa terminologia che è di carattere culturale preciso, oggi, come se si leggesse questo però, brano, suscita delle reazioni in chi ascolta la liturgia della domenica, perché non è preparato a fare l'operazione interpretativa. Io lo capisco che chi non è preparato a fare l'operazione interpretativa abbia dei disagi, però, come ho detto un sacco di volte ormai, bisogna che i cristiani adulti arrivino ad essere preparati all'operazione interpretativa, perché poi devono attualizzare, i cristiani adulti, non solo capire, ma attualizzare, solo che per attualizzare correttamente non si può farlo se non si è capito correttamente. Vedete il solito discorso che riguarda la Bibbia in generale e l'alfabetizzazione biblica in generale, che viene fuori in questi passi in maniera eclatante. Qui viene fuori in maniera eclatante, in altri posti meno eclatante, ma è lo stesso problema di base e di fondo. E non perché bisogna togliere dalla Bibbia dei passi, ma perché nella Bibbia c'è di tutto.
Questo non è appunto c'è di tutto, però l'hai detto poco fa.
Ma infatti, nella Bibbia ci sono non soltanto le ispirazioni che si chiamano parola eterna, ma ci sono anche le mediazioni culturali in cui queste ispirazioni sono state calate.
Però mettere in mezzo le parole eterna con quella che eterna non è, fa un po' di confusione.
Ma mi sai dire come fai a far parlare una persona se non nella sua lingua?
Cioè, queste cose che non sono attualizzate.
Il greco è rivelato, è parola di Dio, la lingua greca? No! Ma mi sai dire come facevano a non parlare in greco quelli? Ma questo comporta della cultura. No, ma anche questo comporta quelle conseguenze che dici tu. Perché una lingua non è solo lingua, è cultura. È impossibile che la parola di Dio giunga a noi se non in parole umane.
Ma questa non è parola di Dio.
Momento. Io ho detto che nella Bibbia c'è, tu non mi cambiare le carte in tavola, io ho riferito questa frase alla frase che ho detto poco fa, che nella Bibbia c'è la parola eterna e ci sono le mediazioni culturali, e tu mi hai detto metterle insieme fa confusione, io ti ho detto è impossibile far diversamente, non è possibile che la parola di Dio giunga a noi se non in parole umane. Quindi, di nuovo, quello che tu pretendi è assurdo.